Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La salvezza è per... La salvezza è per opere, ok? È per fede ed è per grazia. Grazia per fede. La salvezza è per grazia. Non si può meritare la salvezza. Giacomo 2, trovate velocemente. Non è quello il brano che vogliamo vedere, ma serve per capire un punto. Giacomo 2, conosciamo bene questo brano. Giacomo 2, iniziando versetto 14, cosa dice? Dice: a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede: se non ha le opere, per se stessa è morta. Il brano va avanti, ma il punto è possibile essere salvato senza frutto? O meglio dire, è possibile avere una pace di essere salvato senza frutto? No. In Ebrei 12,14, quello conoscete a memoria, cosa dice? Ebrei 12,14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. È possibile, io sono salvato, e non camminare in una santificazione crescente? È possibile avere pace di essere salvato se non c'è santificazione? No, impossibile. Primo Giovanni, questo si può guardare, anche se credo che conosciate già. Primo Giovanni 2, 3 e 4. Primo Giovanni 2, 3 e 4. E non credo che io stia andando dove pensate voi con questo insegnamento. Però questa è una base. Primo Giovanni 2, 3 e 4 dice: e da questo sappiamo che lo abbiamo Cristo conosciuto. Che parla della salvezza allora. Se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Allora, questa è la stessa cosa che dice Giacomo 2. Uno dice di avere fede, ma non c'è frutto, la fede è morta, non è la fede che salva quello. Uno dice, io conosco Cristo e non cammino nei comandamenti, non ho mai conosciuto Cristo. Uno che non cresce nella santificazione non vedrà Dio, che parla della salvezza. Quindi, chi pensa di essere salvato ma non c'è frutto, autoinganna se stesso. Eppure, e qui voglio cambiare direzione, eppure camminare bene, e c'è tanto frutto, e evito peccato dopo peccato, posso mai fare abbastanza per arrivare alla salvezza o per mostrare con prova che sono salvato? Solo in base a quello, cioè, può il mio impegno, potrebbe mai bastare? Qui parliamo dell'impegno, perché la Bibbia parla dell'impegno, dice: se la tua fede non ha opere, è una fede morta. Se tu non segui i comandamenti, tu non l'hai conosciuto. Se tu non cresci nella santificazione, tu non sei salvato. La Bibbia parla così. Ma bisogna vedere molto spesso l'altro lato della medaglia. E stasera vorremmo parlare dall'altro lato della medaglia. Allora, certo, la Bibbia dice in Giacomo 2, chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Allora, è possibile? È possibile camminare senza mai mancare nulla? È possibile camminare e non mai inciampi, non mai ti arrabbi, non mai hai pensieri impuri, non mai hai orgoglio? È possibile? No. Allora, certo, la mia fede deve avere opere. Certo, devo combattere il mio peccato. Certo, devo crescere nella santificazione. Certo, devo camminare in obbedienza, eppure non arriverò mai alla perfezione. Non siamo salvati perché camminiamo bene. Perché il problema è questo. Come Lutero ha detto, un uomo ubriaco che tornava a casa sul suo asino tendeva a cadere o a sinistra o a destra. Ed era molto difficile per lui restare sull'asino. Era molto difficile per noi di camminare con un equilibrio, ricordando che la salvezza non si può, ma io sono salvato, quindi non importa come vivo. Quello è un peccato per te, ma io non la vedo come peccato. Quello è un autoinganno. Ma l'altro lato è, io devo camminare bene, se no non sono salvato, o se non sono attento non sarò salvato. Quello, stai basando la salvezza sul tuo cammino. Allora, un libro utile a me è Isaia. Isaia è incredibile. Perché in Isaia Dio condanna con forza il suo popolo, Israele, per il loro peccato. Isaia contiene tanti brani in cui Dio parla della severa disciplina che manderà sul suo popolo, che poi ha fatto. Parla di mandare i babilonesi che distruggeranno la nazione di Israele, o Giuda veramente, distruggeranno il Tempio, e porteranno i giudei in esilio. Comprendiamo in Isaia quanto il nostro peccato è un problema per Dio. E quel credente che tratta con leggerezza il proprio peccato ha bisogno di leggere quello che Dio dice e fa in Isaia. Però in Isaia troviamo anche tanti brani in cui Dio parla del suo amore per il suo popolo, della sua cura per il suo popolo. Parla di riportarli nella terra promessa, dopo l'esilio. Parli di continuare ad amarli e curarli e benedirli. Quello che è chiaro in Isaia è che la salvezza del popolo di Dio non è perché sono bravi a camminare bene, ma è perché Dio ha scelto di amarli. E sapendo che c'è ampio insegnamento qui sull'importanza di crescere nella santificazione, eccetera, vorrei parlare del fatto che Dio non ci salvo perché, adesso sto camminando bene, adesso posso alzare la testa a Dio. No, se mi guardo onestamente non potrei mai alzare la testa a Dio, perché la mia settimana migliore contiene dei peccati. Il mio giorno migliore contiene dei peccati. Quindi non posso mai alzare la testa a Dio perché ho camminato bene. Io posso alzare la testa a Dio perché guardo Cristo per arrivare a Dio. E questo vediamo spesso in Isaia. Perché è vero con il popolo di Dio in Israele quello che è vero per noi. E quindi vogliamo considerare Isaia 43, che è uno fra tanti capitoli che ci mostra i due lati della medaglia. Perché ci mostra più il cuore di Dio nei nostri confronti. Quindi prima voglio leggere un passo breve in Isaia 29. Perché ci dà contesto per 43. E questo brano, in 29, 1 a 6, ci dà un'idea di quanto Dio odia il nostro peccato. Tenete in mente che questo brano, Dio sta parlando con suo popolo, non con pagani, con suo popolo. Ariel vuol dire leone di Dio. Ed è un nome che Dio usa per Gerusalemme. Quindi quando dice Ariel, Ariel, sta parlando Gerusalemme, Gerusalemme, popolo, città di Dio dove c'era anche il Tempio. Leggo, guai ad Ariel, ed Ariel, città dove si accampò Davide. Aggiungete anno ad anno, le feste compiono il loro ciclo, poi getterò Ariel nell'angoscia. Vi saranno lamento e gemito e sarà per me come un Ariel. Io mi accamperò contro di te tutto intorno. ti circonderò con una terra piena, innalzerò contro di te i bastioni. Sarai abbassata, parlerai da terra, e la tua parola uscirà sommessa dalla polvere. La tua voce salirà dal suolo come quella di una medium, e la tua parola bisbiglierà dalla polvere. La moltitudine dei tuoi nemici sarà come polvere minuta, e la folla dei potenti come pula dispersa, e ciò avverrà all'improvviso, in un attimo. Tu sarai visitata dall'Eterno degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi frastuono, con turbine, tempeste e fiamme di fuoco divorante. Allora, non voglio esaminare questo a dettaglio, ma Dio sta parlando alla sua città. E per chi dice che, ma dai, Dio è tanto buono, non importa il mio peccato, vai, leggi questo, mediti su questo. Il peccato è grave. Dio parla contro il loro peccato perché il loro peccato era per Dio una cosa terribile. Sta per mandare loro nell'angoscia. Parla di accampare contro di loro. Dio combatterà attivamente contro il suo popolo. La sua disciplina su di loro sarà terribile e molto, molto pesante e doloroso. Questo è uno fra tanti brani in Isaia in cui Dio parla del suo giudizio contro il suo popolo. Ed è questo che voglio tenere in mente. Dio agisce con severità contro quei credenti che perseverano nel peccato. Se Dio fosse un uomo, a questo punto Dio allontanerebbe per tutta l'eternità quella persona da sé. Cioè, se Dio fosse come noi, a questo punto direbbe basta, ti mando all'inferno, non siete più mio popolo. Ma qui vediamo che Dio non è un uomo. Dio è tanto diverso. Quando Dio sceglie di amare qualcuno, manderà tutta la disciplina necessaria per purificare quella persona, ma non abbandonerà la persona. Infatti voglio arrivare adesso a Isaia 43, il capitolo di stasera, per sentire come Dio parla al suo popolo. Non sta cambiando soggetto, è sempre parlando con il suo popolo. Avevo parlato contro di loro in tanti capitoli, come i 29. Adesso notate quello che dice. Ma ora, così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu mi sei prezioso, tu sei prezioso ai miei occhi, e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Farò venire la tua progenie dall'est e radunerò dall'ovest. E mi fermo lì, perché vogliamo considerare quello che abbiamo appena letto. La cosa importante da notare qui è l'amore che Dio ha per il suo popolo, che non è dovuto al loro cammino. Quando ha parlato con loro, nulla è cambiato da quello che abbiamo letto in Isaia 29. Lui sta annunciando in anticipo profezie di quello che farà. Quindi, in questo momento, non sono buoni, bravi, sono malvagi, non camminano bene. Allora annuncia in 29 quella disciplina terribile. Ma qui manda consolazioni. Allora, mai dobbiamo dire, ah, allora non importa come vivo. No, scusate, hanno subito una disciplina terribile. Però dobbiamo vedere il cuore di Dio. Lui parla con un popolo con collo duro in questo capitolo. Ma il suo cuore per loro era tale che parla per consolare loro, perché lui li ama. Questa è una decisione unilaterale da parte di Dio di curare e salvare il suo popolo. Notiamo, per esempio, come Dio parla in modo da controllare il loro cuore. Ricordate che un nome dello Spirito Santo è Consolatore. Ho detto consolare il loro cuore. La verità in questo brano si applica anche a noi, ok? Che siamo salvati perché anche noi siamo il popolo di Dio. Quindi quello che leggiamo qui possiamo applicare a noi stessi. Il versetto inizia chiamando a Giacobbe, popolo di Dio, di non temere. E poi Dio dichiara: Io ti ho creato, ti ho formato. Vedete lì, in versetto 1, che ti ha creato Giacobbe è colui che ti ha formato. Allora, Dio dice anche: Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. La salvezza è un'iniziativa di Dio. Ti ha creato. In Efesini 2:10, 10, siamo salvati per grazia, dice in 8:9, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere. Creati in Cristo Gesù, la rigenerazione. Noi siamo salvati come iniziativa di Dio, non inizia in noi, inizia in Dio. Ti ha creato, ti ho formato, ti ho chiamato per nome. Dio non salva in modo generico, chiama per nome. Dice in Giovanni 6:44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno può venire a me. Quando uno viene a Cristo è perché Dio Padre lo ha attirato individualmente. Ti ho chiamato per nome. È molto personale. Dio, cosa dice in 1 Corinzi 2, 14, 15? Che l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui. Non le può ricevere, non capisce. Quindi quando uno capisce è perché Dio è l'opera, perché ha scelto di aprire gli occhi di quella persona. Ti ho chiamato per nome. Quindi se tu hai capito, è di essere meravigliata. Io non capisco perché cammino così male, ma Dio mi ha aperto gli occhi. Non perché ha visto qualcosa di buono in me, no, ha visto tutta la mia ribellione e stoltezza, ma Dio mi ha chiamato per nome. Poi Dio dichiara qui: Tu mi appartieni. Isaia 43. Quando Dio salva, compra quella persona dalla condanna eterna e la persona diventa il suo possesso particolare, che vediamo tante volte nella Bibbia. Per esempio, leggiamo in 1 Pietro 2:9, vi leggo io: Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Un popolo acquistato per Dio. In 1 Corinzi 6, 19 e 20 vi leggo io: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Dio è geloso per quello che appartiene a Lui e perciò manda la disciplina. Ogni credente vero è stato comprato a caro prezzo. Quindi, se tu sei credente, devi capire che la tua salvezza non è perché tu sei stato bravo, hai camminato bene questa settimana e puoi dire: Ma io so che sono salvato perché guardo come ho camminato. No, il tuo cammino non determina la salvezza, può mostrare la salvezza, ma non determina. Grande differenza. Tu sei salvato perché sei stato comprato a caro prezzo. Dio ha pagato il tuo peccato, anche quello quando cammini al tuo meglio, con la morte di Gesù Cristo sulla croce. Dio cura quello che è suo. Versetto 2 ci dà la meravigliosa promessa che che Dio sarà con noi in ogni situazione, in ogni prova, in ogni difficoltà, in ogni pericolo. Troviamo questo. Cos'è che devi affrontare? Situazioni difficili in casa, con famiglia, lavoro, salute, economici, paure. Cose che devi affrontare? Dio sta dicendo qui che sarà con te in ogni cosa. E questa promessa troviamo dappertutto nella Bibbia. In questo versetto Dio descrive delle prove profonde, ma dichiara che anche in quelle prove ci proteggerà. Non esiste prova così grande che può toglierci dalla protezione di Dio. Quindi, quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Tutte quelle cose voi due non avete mai passato, giusto? Non avete attraversato un fiume con un corrente velocissimo, profondo 10 metri. Non avete camminato in mezzo a un grande fuoco, no? Cioè, proprio grande, grande, no. Dio qui dice chi ha Cristo sarà curato in ogni tipo di prova. Che Dio non abbandona i suoi. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Romani 8, cosa leggiamo? 28 alla fine del capitolo, 39. Nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. E grazie a Dio, neanche le nostre cadute. In quello che stiamo vedendo con Israele. Versetto 3 e 4. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Scusate. Con chi sta parlando Dio qui? Tenete il dito qua e guardate capitolo 1 di Isaia. Capitolo 1 di Isaia. Dio sta parlando con le stesse persone di cui parla in capitolo 1. Versetto 2 di capitolo 1. Udite, o cieli, ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato. Ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario, l'asino il mangiatoio del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha intendimento. Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sfiati e voltati indietro. Ok, torniamo a 43. Dio sta parlando a loro. Dio sta parlando a quelle persone. Fratelli e sorelle, siamo salvati per grazia. Non sono peggio di noi. Allora, questo versetto, questi due versetti dovrebbero dare grande, immensa gioia ad ogni vero credente. Dio dichiara: tu sei prezioso ai miei occhi. Prima ha detto: ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto. Allora, noi sappiamo che ha dato Gesù Cristo. Però, in un certo senso, in Romani 9 leggiamo che dalla stessa argilla ha fatto alcuni vasi, due tipi di vasi. Qualcuno si ricorda? Uno per perdizione, per la sua ira, e l'altro di misericordia. Vasi di onore in Timoteo 2, secondo Timoteo, ma in Romani, dalla stessa argilla, la stessa, non c'era una parte migliore, era tutta argilla terribile, presa dalle fogne, ma da un po' di quell'argilla ha fatto vasi di misericordia. E quindi ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, Etiopia e Seba al tuo posto. Poi dice: tu sei prezioso ai miei occhi. Noi che cadiamo così spesso nel peccato, siamo preziosi a Dio? Noi che ancora manchiamo così tanto nei confronti di Dio, noi siamo preziosi a Dio. Non perché siamo bravi, ma perché siamo stati scelti da Dio. Infatti il versetto dichiara che siamo onorati. Sei prezioso ai miei occhi e onorato. Ma quando abbiamo visto quanto Dio ha rimproverato Israele per il loro grande peccato, sentire Dio dire voi siete onorati. Incredibile. Non è un popolo onorato perché sono bravi. Sono onorati perché questo è il cuore di Dio. Dio sceglie di onorare il suo popolo. E questo perché la Bibbia dice ai mariti onorate le vostre mogli, ai genitori onorate i vostri genitori, onorate i re, quelli in autorità, non perché meritano. Perché Dio onora noi e noi non meritiamo. Incredibilmente Dio opera oggi in ogni vero credente, onorando ogni credente, nonostante che nessuno di noi merita quello. E io voglio invitarvi di pensare al fatto che il creatore dell'universo ti onora, nel senso vero della parola. Tu sei onorato per lui. Incredibile. Perché spesso cerchiamo di combattere i nostri peccati da una posizione di scoraggiamento, pensando solo a quanto abbiamo fatto male noi. Ma non avrò mai vittoria sul mio peccato focalizzando su me. Avrò vittoria quando focalizzo su Dio e quello che Lui ha fatto e sta facendo e farà in me. Lui prende il peggior peccatore e Lui è pronto a fare il suo miracolo in quel cuore. Dio continua e dichiara lì, in versetto 4, io ti amo. Io ti amo. Come può Dio amare un popolo che in capitolo 1 parla così terribilmente contro di loro? Perché questo è il cuore di Dio. Dio ha tanto amato peccatori che ha mandato suo figlio per subire l'ira di Dio, che doveva andare su di loro, che meritavano proprio quello. Ci sono tante cose che ci tentano, ma cose ci offrono che è paragonabile all'amore di Dio. Quanto è assurdo cercare nel giustificarci, nel essere visti bene dagli altri, avere ragione, quanto è assurdo cercare di innalzarci noi, quando umiliandoci possiamo godere l'amore di Dio. L'amore di Dio, che non è un sentimento, è anche un sentimento, ma l'amore di Dio, cos'è Sofonia? Cos'è 2:9, 2:16, quando dice che Dio grida di gioia per il suo popolo? Ma l'amore di Dio, più che un sentimento solo, è soprattutto un impegno di mandare il suo figlio prezioso, amato, alla croce. Versetto 5 a 7. Non temere, perché io, chi sta parlando? Chi sta parlando? Un grande uomo? No, Dio, il creatore, il sovrano. Io sono con te. Farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Dirò a settentrione, restituiscili, e al mezzogiorno, non trattenerli. Fa venire i miei figli da lontano e i miei figli dall'estremità della terra. Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto. Dio aveva parlato prima, capitoli prima, di mandare il suo popolo in esilio, lontano, per purificarli dal loro peccato. E Dio manda noi nell'esilio. E non è geografico, ma ci manda nel deserto, dove il cuore trova terra arida. E stiamo messi male e l'anima cerchiamo di riempire la vita con mille cose per non pensarci, ma stiamo male. E la soluzione non è di evitare di pensarci, la soluzione è di riconoscere il Signore ho bisogno di te. E come il figlio prodigo, cosa fa Dio quando un figlio o una figlia prodigo nel paese lontano si torna in sé e riconosce dove sta? Cosa fa il padre quando quel figlio torna a casa? Corre per incontrarlo. E Dio dice, Io chiamerò il mio popolo dall'esilio per farli tornare a casa. E Dio continua a fare questo oggi. Manda in esilio, manda sotto disciplina. La mano di Dio pesa su chi rimane nel peccato per farlo tornare a Lui. Ma Lui compirà la sua buona opera di santificazione e ci farà tornare di nuovo a godere la gioia della salvezza. E l'opera di Dio comprende ogni persona che Dio ha salvato. Dio ha creato quelli che poi anche ha eletto. Cosa dice in versetto 7? Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria. Dio fa questa opera buona per la sua gloria e il nostro bene è legato alla gloria di Dio. Dio porterà a compimento la sua salvezza in noi suoi figli. Versetti 8 e 9 è una sfida per tutte le nazioni pagane per mostrare loro che non hanno veri dei, che non possono veramente fare quello che fa Dio, non riescono a dire il futuro e raccontare quello che i loro dei hanno fatto nel passato. E allora leggiamo 8 e 9. Fa uscire il popolo cieco che tuttavia ha gli occhi e i sordi che tuttavia hanno le orecchie. Si radunino insieme tutte le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunciare questo e farci udire le cose passate? Presentino i loro testimoni per essere giustificati. O ascoltino essi che dicono, è vero. Lui sta dicendo, non possono, perché è tutto falso. Ci sono tante false religioni, tanti che vogliono dire che Dio ha detto questo e quello che non ha detto. Ma poi Dio dichiara nel versetto 10 qual è il suo scopo con suo popolo. Leggo da 10 a 13. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me. E comprendiate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato e proclamato, e non c'è alcun Dio straniero tra di voi, perché voi siete i miei testimoni, dice l'Eterno, ed io sono Dio. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso. E nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. E chi potrà impedirlo? Che brano. Questo brano è centrale in Isaia. Questo è un brano da evidenziare e ricordare. Questo 10 a 13. Vale per noi come vale per loro. Il popolo di Israele potevano testimoniare della potenza di Dio, della bontà di Dio, della sovranità di Dio e di tanti altri suoi attributi. Anche noi, essendo stati salvati, possiamo testimoniare noi che Dio è Dio. Notate che il motivo perché Dio aveva fatto le cose è affinché potevano conoscere e credere che Egli è Dio. Lo scopo dell'opera di Dio è di essere conosciuto come Dio. Qual è la vita eterna? Giovanni 17, la preghiera. E questa è la vita eterna, che conoscono te. L'unico vero Dio è colui che ha mandato. Quindi quello che Dio dice qui, ho fatto questo affinché conosciate me. Dio dichiara che prima di lui nessun Dio fu formato. Dopo lui non ce ne sarà un altro. Dio è l'unico Dio. È l'unico Dio e non ci sono altri dei. C'è un Dio unico, lui è il creatore di tutto, è sovrano su tutto, e tutto esiste per mezzo di lui e per lui, esiste da tutta l'eternità e per tutta l'eternità, ed è l'unico Salvatore. Non esiste altro Salvatore. E lui lo ripete in versetto 12 e 13. E quindi Dio è sempre lo stesso, non cambia mai, non migliora. Dio non migliora, perché è già perfetto. Non diventa più forte, perché è già onnipotente. Non cresce in conoscenza, perché è già onnisciente. Nel versetto 13 leggiamo che prima dell'inizio del tempo egli è sempre lo stesso. Uso presente quando parlo del passato, perché egli non cambia mai. Quando Dio opera, nessuno può ostacolarlo, nessuno può rallentarlo. Tutto quello che egli decide di fare, fa pienamente, senza ostacoli. Questo fa parte della sua sovranità. Allora è importante ricordare questo. O quanto è importante. Perché dobbiamo avere fede e possiamo avere fede se ci rendiamo conto che Dio può fare tutto. Posso avere fede, attenzione, non devo avere fede che Dio farà quello che io voglio. Allora Dio, ti prego, fai questo, fa sì che quel problema si risolva, che mio figlio arriva alla salvezza, che non perdo quel lavoro, fa sì che lui guarisce, fa sì che... No. Lì puoi avere fede, ma non è detto che la fede sia secondo la volontà di Dio. Non puoi avere la fede che vuoi tu. Perché Dio, nei suoi piani, magari se domani Serena trova un nodo e andiamo, è un tumore, oh Signore ti prego, ho fede che tu guarirai mia moglie. Ma se nel libro di Dio ha stabilito che lei ha 3 mesi di vita, io posso avere tutta la fede nel mondo, ma non è secondo la volontà di Dio. E io lodo Dio che Lui sa fare molto meglio di quello che io posso sperare. Io spero, oh Signore, ti prego, Lui sa la cosa migliore. Io posso avere fede in Dio, non che farà come voglio io, perché poi due persone, tutti e due, cercano un posto di lavoro e c'è un posto solo e tutti e due credenti, Signore, ho fede che darai a me quel lavoro. E l'altro, Signore, ho fede che darai a me quel lavoro. Cosa fa Dio? Oh, non so cosa fare. No, Dio è sovrano. Lui sa quello che vuole fare nella vita di ciascuno. Grazie a Dio. Giovanni 10, Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, esse mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non pereranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Nessuno può ostacolare Dio, abbiamo letto in Isaia. E questa è una meravigliosa consolazione quando mi trovo davanti a situazioni impossibili, perché non sono impossibili per Dio. Qual è la situazione più impossibile che una persona deve affrontare? Qual è la montagna più alta che una persona può affrontare nella sua vita? Come? No. Non è tanto difficile. Per uno che cammina vicino a Dio, non è sempre la prova più difficile. E non è quasi mai difficile come questa prova. Qual è la montagna più difficile? La cosa più impossibile. C'è. Più impossibile umanamente. Superare il nostro peccato. Superare il proprio peccato è la cosa più difficile che si può fare. Se io sto camminando umilmente con fede, abbiamo conosciuto vari credenti che sono morti con gioia. Ma il proprio peccato è impossibile superare il peccato da soli. E perciò riconoscere quanto Dio è sovrano, onnipotente e nulla può ostacolarlo, ed è dichiarato quello che Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento. Allora io posso avere fede, Signore, se guardo ai fatti è impossibile che io possa avere vittoria su questo peccato, ma se guardo alla verità posso dormire tranquillo. I fatti che vedi è che, ma sono caduto tante volte. Ma la verità è, tu dici, l'opera che, la buona opera che tu hai iniziato, tu porterai a compimento. E nulla può ostacolarti. E voglio guardare a Dio. 14:15, Dio dichiara che farà con Babilonia quello che farà. La cosa incredibile è che quando Isaia scrisse questo brano, il popolo di Dio era ancora libero. Non erano stati attaccati mica da Babilonia ancora, sarebbe in avanti, anni più tardi. Non erano sotto il giogo di Babilonia, però Dio aveva già preannunciato, tramite Isaia, che avrebbe distrutto Gerusalemme per mano di Babilonia, prima del fatto, e ancora prima del fatto, dichiara che distruggerà Babilonia per l'uomo, per mezzo dell'uomo che avrebbe scelto. Quindi, qui vediamo ancora la sovranità di Dio, la storia del mondo e la storia nostra sta nelle sue mani. Dio farà tutto quello che vuole, decise tutto per portare avanti il suo piano di salvare e santificare il suo popolo, come faceva con Israele, sta facendo con noi. Leggo 14:15, così dice l'Eterno, il vostro Redentore, il Santo di Israele. E cosa dice? Per amore vostro io mando uno contro Babilonia e li metterò tutti in fuga. Così i Caldei fuggiranno nelle navi con grida di dolore. Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Quanto è importante essere meravigliati dalle profezie di Dio. Dio qui in 15 e 16 dichiara che salverà non giudei, gentili, italiani, albanesi, tedeschi, americani, cinesi e ogni altro popolo del mondo, da ogni altro popolo. Quindi leggo 15 in avanti. Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Così dice l'Eterno, che apersi una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire i carri, i cavalli e un esercito potente. Essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più, sono annientati, spenti come in un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscete voi? Si aprirà, sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine, le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dare dal bei al mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Ma chi è questo popolo? Guardate subito dopo. Ma tu non mi hai invocato, o Giacobbe? Anzi, ti sei stancato di me, o Israele? Mi fermo lì un attimo. Il popolo che lui fa sorgere dal deserto sono i gentili che lui salverà. E dice: loro mi glorificheranno, loro proclameranno le mie lodi, ma tu, Israele, non mi hai invocato, anzi ti sei stancato di me. Questa è una bellissima profezia che la salvezza raggiungerà anche i gentili. E poi, prima parlava di aver salvato il suo popolo dagli egiziani nel Mar Rosso, quando fece uscire i carri, i cavalli, eccetera, aprendo una strada nel mare, ma nonostante quello, se ne sono allontanati da lui, e allora salverà un altro popolo. E poi lui parla dei loro peccati. Inizio ancora da 22. Ma tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti, non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Non ti ho obbligato a servirmi con offerte di cibo, né ti ho stancato richiedendo incenso, non mi hai comprato con denaro la cannella e non mi hai saziato con grasso dei tuoi sacrifici. Invece, tu mi hai gravato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Voglio solo toccare questo, ma è importante. Dio ricorda loro che lui è il loro re. Ricorda come aveva salvato loro dall'Egitto. E poi parla del fatto che farà una nuova opera. Questa nuova opera è creare un nuovo popolo, la Chiesa, gentili. E poi riprende loro per i loro peccati. Allora, pensate un attimo. Quale capitolo era? abbiamo letto: non temere perché ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Io sono Dio, l'Eterno, tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Tu sei prezioso ai miei occhi e onorato ed io ti amo. Quale capitolo era quello? Era questo capitolo. Ma guarda come parla di loro adesso. Ma come può essere? Come può essere? Questo è il cuore di Dio per il suo popolo. Lui non parla, oh quanto siete belli e buoni, perché non vede il loro peccato in quel momento. Siamo nello stesso capitolo. E parla del loro peccato e parla del fatto che ama loro e onora loro e salverà loro e curerà loro. Allora, guai a quella persona che dice, ah allora non importa come cammino, hai chiaro frutto nella tua vita. Se tu pensi così, c'è chiaro frutto nella tua vita che tu non sei mai stato salvato. E bisogna dire quello. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico. Chi dice, io lo conosco, e non lo serve sui comandamenti, è bugiardo, la verità non l'ha mai conosciuto. Ma dall'altra parte, cadiamo. E a volte non poco. E a volte non per solo qualche ora. Cadiamo, ma guardiamo il cuore di Dio. Capire il cuore di Dio veramente non ci fa sentire, ma allora non importa. No, capire il cuore di Dio ci fa voler correre sempre di più a Dio e abbandonare il peccato, perché ci rendiamo conto, io questo non merito. E lui conclude, appena parlando di tutto quel loro peccato, lui dice, 25, io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. E qui c'è la chiave che ci permette di correre a Dio per perdono. Se Dio dovesse amarci in base a qualcosa in noi, perché, oh, siete così preziosi, vi amo per quello, allora non potrebbe amarci, non potrebbe perdonarci, non potrebbe cancellare le nostre trasgressioni, non potrebbe dimenticare perché paga completamente i nostri peccati. Ma Dio non ci ama perché vede in noi uno che cammina bene. Lui ci ama per amore di se stesso. E questo, c'è chi non capisce niente, dice, ma che egoista è Dio? No, grazie a Dio che mi ama per amore di se stesso. Perché se dovessi amarmi per amore di me, vedendomi nel mio peccato, non potrebbe amarmi più. Ma Dio mi ama per amore di se stesso. E per questo posso, dal fango del mio peccato posso umiliarmi e guardare e vedere Cristo che non è più sulla croce, ma porta ancora i segni della croce ed è alla destra di Dio come avvocato e posso dire, Dio perdonami, come il figlio prodigo. E Dio è pronto a perdonare. Quindi qual è il motivo per cui Dio ci salva e continua a perdonarci? Non è perché vedi in noi qualcuno buono che cammina bene. È per glorificare se stesso, è per amore di se stesso, e perciò è una cosa sicura. Allora, non voglio assolutamente implicare che non importa se pecchiamo, e qui non manca l'insegnamento che importa tantissimo. Ma voglio incoraggiarci tutti a focalizzare sul cuore di Dio che ci ama perché ama se stesso e il suo piano è di completare la sua opera in noi. E non so a che punto tu sei, non so quanto tu sei lontano dal Signore, ma tu puoi tornare perché abbiamo un Salvatore. tu puoi tornare perché questo è il cuore di Dio. E tu non devi aspettare di essere in fango, tu puoi tornare dove sei, lontanissima o solo un pochettino. Che bello capire questo per poter poi ricordare. Questa è la base per poter dire se confessiamo i nostri peccati. Dio, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. È perché lui ha quel cuore. E voglio pregare ed invitare ciascuno di avvalersi di questo cuore e non lasciare andare i peccati nella tua vita. Padre, che parole ci sono? Non ci sono parole adeguate. Grazie che tu non sei un uomo. Se fossi uomo, padre, saremmo stati tutti distrutti. Saremmo stati tutti mandati già al lago di fuoco. No, no, non sei uomo. Qui in questo stesso capitolo sentiamo parole durissime e sentiamo parole meravigliose. Tu ami non perché noi, l'oggetto del tuo amore, abbiamo qualche merito, ma tu ami perché è il tuo carattere e ami per amore di te stesso, perché tu hai scelto di amare i peccatori, di salvarli, di trasformarli e conformarli all'immagine di Gesù Cristo. O Padre, giustamente pensiamo molto all'importanza di un cammino santo. Pensiamo molto alle necessità di combattere il peccato ed è giusto pensare a quello. Ma vogliamo pensare a te. Vogliamo pensare al tuo cuore. Vogliamo pensare alla tua benignità, alla tua misericordia, alla tua prontezza di perdonare e continuare la tua grande e meravigliosa opera in noi. Quella parabola del figlio prodigo, Padre, è per mostrarci il tuo cuore. Quel figlio aveva peccato gravemente contro il padre, eppure quando stava tornando a casa, da lontano il padre cominciava a correre per incontrarlo. Questo è il tuo cuore. Oh, che possiamo noi tornare a casa ogni volta che ci allontaniamo, perché saremo accolti. È duro e brutto vivere nel paese lontano. Il peccato ci promette tanto, ma è brutto. È bello vivere vicino a te. Fa sì che possiamo desiderare te più di ogni cosa. E grazie per il tuo cuore per noi, un cuore che noi non meritiamo, ma che abbiamo. Nel nome di Gesù Cristo, è per mezzo di Lui che riceviamo il tuo amore. Nel suo nome ti prego.